benvenuti a Rock Life. Io sono Roberta Bussi, siamo a Oltre Lago e questo è il piccolo confessionale dove gli addetti ai lavori dell'industria musicale vengono a raccontarci un po' di retroscena. Oggi abbiamo una voce storica della radio, nonché un grandissimo giornalista musicale, però vediamo insomma se ha diritto di parola.
Chi è? Gino Castaldo?
No, Andrea Silenzi, raccontaci di te e vediamo se puoi parlare a questo microfono.
Che vuoi sapere?
Tutto. Perché sei qui? Chi sei? Chi ti conosce?
È una domanda che spesso mi faccio anche io. Chi sono? Diciamo che facciamola breve, lavoro a Repubblica dal 1995. Ho fatto delle trasmissioni RAI tra cui Stereonotte.
No, non lo dire così come se fosse un passo. Stereonotte, cos'è Stereonotte per chi non lo sa?
Stereonotte è un programma storico che va in onda per l'appunto di notte, lo dice il ragionamento stesso, che è partito nel lontano 1982 e che ha segnato diciamo la conduzione radiofonica per almeno un decennio. Era un format particolarmente felice e molto libero, perché non era legato a scalette preconfezionate, non c'erano playlist, non c'erano rotation da rispettare, era semplicemente l'espressione del gusto musicale del conduttore. E questo ha consentito un ascolto molto libero, molto che spaziava soprattutto non solo nei generi ma anche come dire nello spazio culturale che animava quegli anni. Quindi c'era chi leggeva pezzi di libri, chi leggeva poesie, chi metteva insieme un elenco di brani legandoli magari attraverso percorsi cinematografici, insomma era molto creativo.
Ma potevate avere ospiti in trasmissione?
Sì, si potevano avere anche ospiti. Nella prima fase, quando c'erano le cinquine famose, cioè erano cinque conduttori che si alternavano per un'ora e mezza a testa, era un po' più complicato avere degli ospiti.
Certo.
Nella seconda fase, quando l'ho fatto io, essendo sei ore praticamente tutte con un unico conduttore, era tutto molto più semplice, perché ovviamente lo spazio era certo, gestito in totale libertà.
Ma suonavano dal vivo?
È successo anche questo, sì.
Fantastico. Dopodiché Repubblica,
più o meno. Cioè prima Repubblica e poi Stereonotte. In realtà prima ci sono tutta una serie di altre cose che insomma vi risparmio, perché
fattorino,
non sono,
panettiere,
anche però no, legate diciamo alla professione, cose magari più piccole ma anche significative, insomma.
Vabbè,
collaborazioni con giornali, riviste, eccetera.
Poi direi che è diritto di parola a tutti gli effetti,
speriamo.
Ma sì, dunque io comincio un po' così, sparo a zero. C'è una domanda che rimpiangi di non aver fatto, un artista che ti è rimasta in gola perché non era il momento, non era la situazione, hai capito che non avresti avuto la risposta che cercavi?
No, però ti posso raccontare una cosa invece di una, almeno non mi viene in mente, anche perché più o meno credo di aver chiesto sempre quello che volevo chiedere, tenendo sempre diciamo le domande più rischiose alla fine dell'intervista, ma questo è un trucco che usano tutti, perché ovviamente se poi il tuo interlocutore si innervosisce salta tutto.
Certo.
Però invece una cosa divertente che mi piace ricordare è un'intervista che io feci a Marianne Faithfull.
Però partiamo bassi anche oggi.
Che tra l'altro è una donna simpaticissima, ancora molto affascinante, insomma. Io vabbè, qui parliamo di più di 20 anni fa, ma comunque ancora oggi credo che abbia un notevole carisma. E dopo aver chiacchierato un po', io proprio all'ultima domanda mi feci coraggio e le chiesi una cosa che non si dovrebbe chiedere, cioè le dissi sostanzialmente: senti, io capisco l'imbarazzo magari, ma voglio chiederti questa cosa. Quel famoso episodio a casa di uno dei Rolling Stone, in cui loro furono arrestati perché irruppe la polizia, loro stavano diciamo un po' alterati e c'è la leggenda, dice che lei fosse impegnata diciamo in un congresso carnale.
Un consesso, hai detto me.
Sì, perché poi erano più d'uno. e che avesse una barretta di Mars in un posto dove normalmente non dovrebbe stare. E lei scoppiò a ridere e mi disse: guarda, ti giuro che se mi ricordassi qualcosa te lo direi volentieri. L'unica cosa che mi ricordo è che mi sono svegliata a un certo punto, ho ripreso coscienza, ero al commissariato nuda con una pelliccia addosso.
E molto glam.
È un episodio che devo dire mi ha molto impressionato.
Ha turbato le tue notti.
Sì, no, è molto divertente.
E invece, passando di Paolo in Frasca, diciamo l'artista quello più freddo e inavvicinabile, quello proprio che ti ha fatto muro, hai capito? Sarebbe stata un'intervista inutile.
Guarda, quello che ricordo con meno afflato è Umberto Tozzi.
Umberto, sì.
Ho avuto proprio la sensazione di uno che stesse lì per puro dovere e non avesse nessun interesse.
Ma perché era nel piano dello stress del lavoro o perché era ormai in declino?
No, era... sai, lui poi declino vero non ne ha mai avuto sostanzialmente. Era proprio distaccatissimo. Tant'è che a un certo punto gli chiesi una cosa che mi sembrava anche carino chiedergli, cioè... che una volta Fonkarayan disse che secondo lui l'esempio del pop migliore che c'era in quel momento era Umberto Tozzi, e lui mi rispose: ah beh sì, fa piacere.
Terribile, cioè non ti dava nessun gancio per continuare una conversazione.
Invece una cosa che mi ricordo, se posso,
puoi, devi anzi.
Una volta ho intervistato Dave Gunn per il suo primo disco solista di Depeche, e anche lì all'ultima domanda gli ho chiesto se aveva voglia di rispondermi, ovviamente, perché la domanda era un po' delicata, che effetto fa andare all'inferno e tornare, perché sapete che lui a un certo punto era quasi tecnicamente morto poi per overdose, poi è stato recuperato miracolosamente. Devo dire, lì invece fu cortese, non mi disse niente di particolare, però fu cortese e mi disse insomma qualcosa tipo: non te ne rendi neanche conto, poi è una cosa che valuti dopo a freddo e capisci, insomma cominci a dare un valore alle cose che magari prima non ti era chiaro. Però ho fatto un po' fatica a fare quella domanda, però andava fatta.
I'm the sun that rises while you're There's a ghost outside my window haunting me.
Bentornati a Rock Life, siamo qui con Andrea Silenzi, un mostro del giornalismo musicale.
Sì, proprio il, come io amo definirmi, il secondo critico musicale più importante d'Europa. Riconosco un imprimatur solo a Simon Reynolds, poi ci sono io.
È il tuo idolo?
No, è bravissimo.
È inavvicinabile, è raggiungibile.
Pazzesco.
Senti, ti sto facendo un po' di fuoco di fila di domande, proseguirei su questo tono. Vorrei sapere da te, qual è l'artista che sei nato troppo tardi per intervistare?
Tantissimi. Allora, tu considera che io, quando ho cominciato a... No, diciamo, io mi sono avvicinato alla musica già da bambino, ma semplicemente perché ho un fratello che ha 10 anni più di me. Io sono del 60, lui è del 50, e quindi... quando lui aveva 14 anni, 13 anni, 14 anni, comprava valanghe di 45 giri, cioè considera, lui ha visto i Beatles all'Adriano. Quindi questa roba per me, io ci giocavo quei 45 giri a casa, ci facevo ci passavo il dito sopra, facevo i... E quindi è stato un processo abbastanza naturale. Il problema appunto è che poi io mi sono appassionato a certe cose quando ero troppo piccolo. Quindi
Eri sfasato rispetto ai tuoi coetanei come passione?
Totalmente, cioè io prima di trovare qualcuno con cui condividere ci ho messo non so quanto tempo, ma soprattutto quando io sono arrivato a svolgere la professione c'erano delle cose che non potevo più recuperare, quindi mi sarebbe piaciuto intervistare Peter Gabriel all'epoca dei Genesis di Sell England by the Pound. Avrei voluto incontrare Ian Anderson e Jethro Tull, David Bowie nemmeno te lo dico. David Bowie l'ho incrociato.
Infatti.
L'ho incrociato una volta. David Bowie.
E che vi siete detti?
Niente. No, l'ho incrociato perché lui venne a fare una presentazione di un disco al Piper. E
anni?
Era 87-88.
Ok.
Mi appostai fuori dall'uscita secondaria del Piper e poi lui a un certo punto arrivò, lo vidi, non ho avuto il coraggio di dire niente.
Era troppo. Non eri preparato.
No, poi era così affascinante.
Sì, anche face to face
conteneva. Sai, molti di questi hanno un carisma naturale che tu capisci quando ci stai davanti. Perché magari in TV o sui giornali, ovviamente nelle foto, magari non viene fuori. Devi un po' vedere di persona. Questo succede anche con gli attori, i registi.
Emanano, hanno
sì,
una presenza fisica.
Io ricordo la prima volta che sono andato a Venezia al festival, era 93, e c'era Robert De Niro che presentava Bronx, che era il suo primo film da regista, e lui venne in conferenza stampa, avrà detto tre parole. Ma il problema è che nessuno riusciva a staccare gli occhi da lui. Non tanto perché fosse Robert De Niro, perché dopo un po', diciamo, alla presenza ti abitui. è proprio che c'è un'aura che non, con cui non puoi, non la combatti, cioè proprio l'occhio va su di lui. Questa è una cosa che raccontava per esempio Nick Kent, che è un giornalista, un ex giornalista del New Musical Express, che ha scritto anche dei libri sul rock belli, e lui spiega che Mick Jagger ha sempre sofferto di una sorta di complesso di inferiorità nei confronti di Keith Richards, perché dice che quando entravano nei posti la gente guardava solo Keith Richards. E lui quindi ha sviluppato questa specie di arte mimica, proprio della buffoneria, dell'essere fin troppo espansivo, proprio per combattere questa cosa, perché se no nessuno guarda. Quello non diceva niente, non diceva una parola, che ti dice, lo sguardo sempre su di lui. Scusami, ho sprotolato.
No, sono i ricordi che cominciano a impossessarti. Senti, è una domanda che faccio a tutti, anche discografici. C'è un artista che hai incontrato magari agli albori della sua carriera e su cui hai toppato clamorosamente nel giudicarlo a ribasso o a rialzo?
Ci devo pensare. Allora, io toppe ne ho prese, però più a livello critico.
Diciamo io di quello sto parlando, non
sì,
non umane.
Quanto ne vuoi?
Dimmene una in positivo o una in negativo.
Guarda, in positivo credo di essere stato uno dei primi in Italia ad accorgersi di Amy Winehouse, perché io ho sempre avuto una grande passione per le riviste inglesi e quindi le ho sempre un po' disossate, andando a cercare delle cose che magari non erano ancora, o comunque che qui
in primo piano,
sì. E quando ho sentito lei, ho letto questa recensione, ho sentito lei, mi è sembrato qualcosa di molto importante. Sottovalutati, sì, per esempio i Counting Crows, io quando la prima volta l'ho sentito ho detto sì, vabbè, ma che roba è. Poi 2 anni dopo sono stato settimane a sentire il disco di Counting Crows. Ma è un esempio, insomma. Poi ho un po' sottovalutato, devo dire, i Depeche Mode nella mia carriera, e questo un po' mi dispiace.
Poi ti brucia, perché sono cose che rimangono.
Non ho capito fino in fondo, sì.
Sì, perché ci sono quei momenti di ascolto, per esempio quando capitano gli showcase, no? Con gli artisti che sono un po' agli inizi, si invitano i giornalisti che poi pestano duro con i giudizi, lì capita anche che sono ancora molto emozionati sul palco, sono giovani, quindi è facile anche che magari il discografico butti l'artista sul palco e lo mandi di fronte a un plotone d'esecuzione, perché magari quel momento gli va giù la voce.
Non è pronto. Devo dire che la cosa degli showcase poi si è un po' persa negli anni, no? Io mi ricordo soprattutto negli anni 90 era una prassi che era molto diffusa. E io ho visto anche showcase sorprendenti, cioè ne ho visto uno di Sheryl Crow, per esempio.
Che forza della natura.
Che fece 4 canzoni, io avevo il disco, l'avevo sentito, mi era piaciuto, poi vederla dal vivo fu una conferma. Però quello che dici tu secondo me vale molto per gli artisti italiani e meno per gli artisti soprattutto americani, perché quelli americani arrivano sempre da una
lunga esperienza live.
Sì.
Sì. Vero, che manca un po' ai nostri.
Ai nostri qualche volta manca. Io mi ricordo per esempio uno che mi colpì in negativo era Daniele Groff. Te lo ricordi Daniele Groff?
Sì.
Mi sembrò un po' ancora acerbo.
E invece quello di Jeff Buckley, c'eri?
C'ero a Jeff Buckley, l'ho visto
Ancona,
suonare a Cesena.
Cesena.
Ah, sì, al Vidia. È quella un'esperienza. Anche lui fece un breve incontro con la stampa prima del concerto. La raccomandazione era: non fate domande sul padre. La prima domanda: scusa, ma tuo padre? Benissimo. Lui già non parlava, lui farfugliava, era molto, dava risposte molto sintetiche, e quindi era anche difficile poi da.
Ma sul palco?
Sul palco era impressionante, ma la sensazione che ho avuto io vedendolo è che lui, in realtà, l'impianto musicale fosse quasi pretestuoso, cioè il problema è che è lui e la sua voce, era tutto lì.
C'era Angelica.
Ed è, però era, sì, era qualcosa di potentissimo.
Grace, fantastico. Sì. Quello pure fu folgorante, no? Tu ascolti quel disco, parte il primo brano e tu dici ok, siamo di fronte a un Amy Winehouse o qualcosa anche di
sì,
più.
Sì, sono questi che poi, curiosamente, ma forse anche Kurt Cobain era così, no? Poi, curiosamente, sono tutte figure che hanno avuto un epilogo drammatico, insomma, molto rapido e molto drammatico.
Adesso sembra un po' si sia arrestato questo maledizione dei 27 anni, no? Da un po' di tempo.
Ma perché secondo me quel tipo di irrequietezza, quel tipo di dolore non è più molto cercato a livello discografico. Adesso si cerca più l'introspezione, ma sai, quelle cose un po' folk alla Bon Iver,
sì,
alla Father John Misty, cioè
un po' new age,
sì,
manierato, insomma, sì, sì.
Belle poi, bellissime, però quel dolore così forte non lo sento. She cries to the clicking
Bentornati a Rock Life, siamo sempre su Radio Oltrelago. Questa che sentite in sottofondo non è, diciamo, la solita musichetta di sottofondo che utilizziamo, ma Andrea Silenzi, che è qui con noi. Andrea Silenzi di Repubblica, giornalista musicale. Dici che sigla è, cosa ti ricorda? Vedo una lacrima che scende.
Sì, sì, Serenotte. Vabbè, insomma, allora, questa è, divido la mia esistenza in due fasi, cioè quando ero ascoltatore di Serenotte e quando ho fatto Serenotte. Ovviamente la prima volta che ho fatto Serenotte è partita questa sigla, io ero un po' in imbarazzo, perché mi sembrava di invadere un campo che per me era molto, era quasi un tabù. Poi io ho una storia con Serenotte che è molto buffa, te la racconto in due secondi. Io dovevo fare Serenotte la prima volta nel 1983.
All'inizio, quindi?
Sì. Perché andai a parlare con io lavoravo nelle radio romane, la Città Futura, Radio Blu, andai a parlare con quello che era il funzionario responsabile, che era Pierluigi Tabasso. Gli piacqui molto e lui mi chiamò a casa poi qualche giorno dopo, dice: guarda, penso che lo faremo a breve. Poi questa cosa saltò,
contrattirai
e, sì, no, la seconda volta poi, non mi ricordo come fu la bocca, ma di nuovo, e qui parliamo del 87-88, la seconda volta mi richiamò proprio lui a casa e dice: guarda, vorrei proprio fartelo fare, ma era in vigore quella regola per cui se non avevi avuto contratti RAI prima non potevi avere contratti RAI nuovi. E quindi insomma, sono arrivato al 2002.
Caspita. Sì, perché poi lì c'è anche una sorta di snobismo, mi hanno raccontato. Sì, tu l'hai fatto, ma nel 2000 quello non conta,
no,
non
però,
è più Serenotte.
Guarda, è un po' come il Subbuteo, no? Cioè il Subbuteo si divide in... Già sai cos'è il Subbuteo, sì.
Ma certo, quello era in Italia.
Si divide in diverse epoche a seconda della forma dei pupazzetti. No, ma sembra banale, ma non lo è. In realtà la fase epica di Serenotte chiaramente è quella, è la prima, sono i primi 10 anni. Dopo diventa un'appendice di quello che era. Quindi io sono molto rispettoso verso la prima parte che rimane la vera Serenotte. Io sono stato, come dire, ho contribuito, però la sigla era questa e quindi chiaramente uno un po' si emoziona.
Ah, sì, sei un sensibile, per questo sei un bravo giornalista.
No, non lo so se le due cose
fatelo
vanno
dire
insieme.
Senti, dei contemporanei invece, dei giovani talenti, chi è che ancora non hai incontrato e che proprio sei curioso di intervistare?
Allora,
chi ci segnali? Dici un po'.
Guarda, sono molto curioso di Ariete, che è questa giovane cantautrice romana, che mi sembra una che ha delle buone idee. Per quanto giovane, mi sembra una con delle intenzioni molto interessanti.
Serie.
Sì, Madame, ma è molto difficile da intervistare. E poi da Supreme, veramente una chiacchierata con da Supreme mi rimetterebbe proprio in sesto.
Cosa le chiedere?
Sai, il fatto che lui, per esempio, già il fatto che non si fa vedere, adesso ha cominciato un po' a farsi vedere, però questa cosa dell'avatar, no? del cartone animato, e poi fa una musica talmente mista, talmente post tutto, che secondo me ci sarebbero mille cose di cui potremmo discutere.
C'è possibilità?
Non parla praticamente mai, ha fatto uno showcase, una presentazione a Milano, ma insomma, è molto restio al dialogo, anche perché, guarda, devo dire che la trasformazione anche del mondo del music business, usiamo questo termine un po' per tutti, diciamo, si riconosce molto facilmente dal fatto che ai nuovi artisti di essere intervistati non gliene frega sostanzialmente.
Infatti,
niente.
È cambiata la dinamica della promozione.
Sì, perché non è una vetrina su un giornale che ti cambia,
certo,
che ti cambia le
Mi
cose.
Mi scavalcano un po' adesso.
Spesso non sanno chi sei quando ci parli. Non che debba, che, insomma, cerco di spiegarmi. Non è che i giornalisti sono idoli o sono persone così carismatiche che tu devi saperlo e essere intimorito. Però proprio non sapere niente di chi ti sta intervistando è curioso, cioè significa che tu proprio quelle pagine non le sfogli. Il che è una trasformazione naturale, diciamo, loro si esprimono attraverso i social e non hanno nessun interesse, cioè per loro è molto più importante avere un tot like sui post che non mezza pagina su un quotidiano.
Quindi secondo te è un mestiere che sta per finire? O cambierà in qualche modo?
Allora, secondo me quello che sta per finire è la parte cronistica. Quello che non finisce è la parte divulgativa, perché nell'accesso che hanno soprattutto i più giovani, gli adolescenti, alla musica, c'è un vantaggio e uno svantaggio. Cioè il vantaggio rispetto, vabbè, io sono del Pleistocene, ma insomma
non buttarti così giù,
no, ma anche rispetto all'inizio degli anni 2000, tanto per essere un pochino più contemporanei, non avevi accesso a tutta la musica. Certo. Adesso non c'è un limite, non c'è sostanzialmente limite, certo. No? Quindi questo è il vantaggio. Lo svantaggio è che tu non metti insieme le cose, perché nelle playlist dei ragazzi tu ci trovi un pezzo dei Radiohead, poi Elodie, poi una cosa degli anni 70, che ne so, mia figlia c'ha Rose Rosse di Massimo Ranieri là dentro, poi però ci sono i rapper, ci sono i trapper, la Dark Polo Gang.
Non approfondiscono un genere?
No,
tu dici?
Okay. Esattamente.
Gli cioè, arriva addosso...
Hanno una valanga di informazioni che però non sanno poi smistare e soprattutto non creano dei fili interpretativi, cioè di certe cose non sanno la storia e quindi non riescono a collegarle. Ecco, in questo senso forse, tra virgolette, l'esperto può essere ancora, può avere ancora una
funzione. Cioè gli aiuta a contestualizzare,
sì,
i generi.
Sì.
Senti, visto che siamo appunto, dico, sempre un po' piccolini qui, siamo una piccola radio, no? Però ci ascoltano. C'è qualche sassolino dalla scarpa che ti vorresti togliere, che fino adesso non hai potuto fare perché sennò ci rimettevi il posto, tanto qui si può fare. Qualcosa che proprio non ti è andato giù da parte di qualche artista, di qualche promoter?
Puoi dirlo? Uffici stampa, non ti dico il nome, ma diciamo un ufficio stampa di vecchia scuola.
Italiano?
Italiano, che è una donna.
Non ero io, no?
No.
Grazie.
No. Che una volta io venni inviato dal giornale a seguire il Festival di Recanati, più o meno nel 2000, e chiamai questa tizia che era, diciamo, che era la coordinatrice della parte stampa del festival. Le dissi: guarda, vengo io. E lei, glaciale, mi disse: ah, speravo venisse almeno Castaldo.
Caspita,
che infinizia. Tu dici: guarda, va bene così, io non vengo, non c'è problema, chiama lui. Però poi andai, insomma, perché comunque
sei andato, comunque
sì, sono andato, ma non gli è bastato, perché durante la conferenza stampa di inizio festival io ero con una mia collega che purtroppo non c'è più, del Corriere, che è Gloria Puzzi. Eravamo abbastanza legati e io e Gloria eravamo seduti vicini, mentre c'era Ernesto Bassignano che faceva un po' da presentatore, eccetera, che presentando il festival disse: poi noi avremmo, insomma, ci sarebbe piaciuto avere anche un po' più di stampa, avere la Repubblica, il Corriere. Io ho guardato Gloria, ho detto: ma questo è pazzo. E lei, che era una donna, devo dire, che non la mandava a dire, si chiese la parola e disse: guarda, scusa Ernesto, veramente il Corriere della Repubblica sono qui. E lui impapocchiò delle cose, come al solito, poi dicendo: no, ma certe firme, cioè, solite cose. Ecco, questa è una cosa che non mi è mai piaciuta in questo ambiente.
Ci sono le superstar.
Beh, insomma, sei... adesso no, ovviamente, ma insomma, ho anche un'età in cui forse... qualcosa ho fatto, per cui vieni trattato, diciamo, come gli altri colleghi che hanno magari più anzianità, o anche sono anche più bravi, perché qua, i miei colleghi della Repubblica sono bravissimi. No, ma è vero, lo dico.
Ah,
cioè,
ok,
no, lo dico proprio senza. Io, Ernesto Assante, Gino Castaldo, Peppe Videtti, per me sono maestri, non c'è dubbio. poi uno nel suo piccolo qualcosa ha fatto, per cui magari ecco è proprio trattato come una ciabatta, anche no. Questo poi sì, vabbè, poi una volta con Frankie Energy ci fu una cosa abbastanza
disdicevole,
miserabile, sì, perché avevamo concordato,
no, non era,
ma che ti devo dire, sai, poi...
era personcina piuttosto, no? No,
sembrerebbe era stata concordata un'intervista per l'epoca all'Inserto Musica di Repubblica,
sì.
Io lo chiamo e mi dicono: guarda, sta dormendo, poco male, cioè non è un problema, cioè, tanto un'ora prima, un'ora dopo non succede niente. Poi a un certo punto richiamo, insomma, alla fine me lo passano, era una cosa che dovevamo fare su un festival che si faceva a Napoli in cui lui era headliner. Quindi io parto con una domanda sul festival, sul significato anche di portare in certi posti, perché mi sembra che fosse a Bagnoli, quindi c'era anche un, come dire, un risvolto,
sì,
sociale, no?
Sì.
E lui mi disse: ah, ho capito, devi riempire delle pagine, non sai che scriverci. E sì. Lì ho detto: va bene, Franchi, grazie, ti ringrazio comunque di avermi risposto, ma va bene così. Poi lui cominciò a dire delle cose: ah, perché uno non può svegliarsi di cattivo umore, così. Non so che c'entro io, però va bene. Poi ho detto: possiamo ricominciare da capo? Sì, ricominciamo.
Che pazienza, è la dote più richiesta per un giornalista?
No, non
musicale.
Sempre, ne ho visti di molto spazienti. Dipende dal carattere che hai, dipende poi quanto sei determinato a portare a casa un risultato. Io devo dire, non è che proprio impazzisca quando succedono queste cose, perché è anche un fatto di rispetto, cioè se non ti va di parlare, certo, me lo dici il giorno prima, no, non parlo,
certo,
e stiamo tutti meglio.
Allora, ultima domanda, così ti lascio libero. Domani Andrea Silenzi rinasce, che lavoro fa? Non lo stesso.
Allora, innanzitutto dipende da madre natura.
È chiaro.
Perché no, fai conto, rinasco Alain Delon, faccio l'attore.
Sì, eh?
Ma molto volentieri, sì. Oppure rinasco Bruce Springsteen e faccio il rocker.
Avresti anche un'anima rocker? Andresti sul palco? Se fossi Bruce Smith.
No, guarda, è molto buffa sta cosa. È la grande dicotomia della mia esistenza. Cioè, da un lato io sono uno molto trattenuto. Dall'altro c'ho un grado di pazzia invece che poi quando viene fuori probabilmente è anche molto divertente. Quindi sì, ci andrei su un palco. Non so con che coraggio, ma ci andrei.
Incontrerai nella tua strada un altro Andrea Silenzi che a sua volta si è rincarnato e ti intervisterà, e tu potrai trattarlo malissimo.
No, invece ci sarà un grande afflato, per cui ci specchieremo uno dentro l'altro. Dice: ma tu sei quello buono, sì, tu sei quello matto, sì, ecco, ok, quindi va bene.
Grande invidia, mi pare di capire, per chi è sul palco. Io ti ringrazio tantissimo, Andrea Silenzi.
Grazie a te.
Vi saluto, grazie per averci fatto compagnia e rimanete su Radio Oltrelago. Ciao a tutti!